ho studiato scienze naturali all'Università di Torino e quando era il momento di iniziare un percorso di ricerca io ho deciso di occuparmi di entomologia forense perché nessuno lo faceva al tempo. Avevo partecipato ad una conferenza che mi aveva interessato molto in Inghilterra e ho pensato di chiedere al professore di entomologia se potevo occuparmi di questo argomento. Lui mi disse: se trovi qualcuno che ti insegna, ben venga, qua nessuno lo fa. E io sono andata un po' in giro per l'Europa e ho trovato delle persone che mi hanno insegnato, a farlo. Mi sono laureata e sono stata presa a lavorare alla medicina legale della città di Torino. Abbiamo messo su un laboratorio che ha lavorato per 3 anni, poi purtroppo i fondi sono finiti e quindi sono tornata all'università per continuare il mio percorso di studio. Ho iniziato un dottorato di ricerca in biologia, sempre applicata all'entomologia forense, ma di nuovo io mi trovavo nella condizione di essere in Italia l'unica che faceva questo tipo di discorso.
Sei una pioniera in un certo senso.
Sì, diciamo di sì. Infatti la mia tesi di laurea è il testo didattico che viene utilizzato in Italia in questo momento. In Italia non c'era nessuno che poteva insegnarmi niente perché ero io in Italia a insegnare. Quindi il mio scopo era migliorare, imparare di più, specializzarmi ulteriormente. Quindi sono volata in Australia, dove al tempo c'era il centro di scienze forensi alla University of Western Australia, e ho passato quasi un anno a lavorare lì e ho imparato tutta una serie di tecniche, ho fatto una serie di ricerche, eccetera, che mi hanno permesso di specializzarmi ulteriormente. Sono tornata a Torino, ho concluso il mio dottorato di ricerca e ho iniziato a lavorare, gratuitamente al Dipartimento di Chimica, facendo delle sperimentazioni di entomotossicologia, appunto trovare le droghe all'interno degli insetti. Però al Dipartimento di Chimica mi dicevano: purtroppo non ti possiamo dare un contratto perché non sei un chimico. Non sono un chimico, sono un biologo che lavora a cavallo tra l'entomologia, che è una biologia, uno studio biologico, e la tossicologia, che è uno studio chimico.
Ti sei trovato in una situazione né carne né pesce, in un certo senso.
Sì, né carne né pesce, quindi nessuno mi poteva accogliere. In medicina legale non c'erano fondi perché nel contempo erano successe tutta una serie di tagli, eccetera, eccetera, e mi sono trovata a lavorare a scuola al mattino facendo l'insegnante di matematica e scienza alle scuole medie, che è un lavoro che mi piaceva molto perché io adoro insegnare, però nella mia specializzazione, nella mia unicità, nella mia possibilità di fare la differenza in casi giudiziari di omicidio, come è capitato spesso, non potevo lavorare in maniera coerente ai miei studi.
Ecco, questo è il grossissimo problema, che nonostante tu fossi praticamente l'inventrice in Italia di questa scienza e che la tua conoscenza sul campo fosse molto richiesta, il problema era proprio riuscire brutalmente a camparci. Come mai?
Esatto, perché lavoravo per procure di tutta Italia, ho seguito casi giudiziari importanti, Serena Mollicone, il delitto del lago di Bracciano, l'uccisione dell'orso Bernardo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, casi grossi. Le procure chiamano, cercano di avere da te i risultati nel più breve tempo possibile, i risultati vengono dati, però il pagamento da parte delle procure è lentissimo e di conseguenza tu non riesci a campare perché materialmente non sai quando vieni pagato, se verrai pagato, e partite IVA, quindi devi pagarti il commercialista, devi pagarti le attrezzature, eccetera, non si sopravvive. Per cui per me l'unico modo era lavorare a scuola di giorno e fare la mia attività di ricercatore e di consulente praticamente di notte. Una doppia vita tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che ad un certo punto enough is enough.
L'articolo di Repubblica che racconta la tua storia è stato shareato su Facebook 8.000 volte, segno che insomma si va a toccare ancora un tasto molto dolente. Quali sono le tue riflessioni? Sei contenta di essere in Australia? Ti senti in realtà in esilio?
Beh, mi sono fatta all'inizio un sacco di problemi quando ho preso la decisione finale di venire qua, perché comunque sono figlia unica, ho dei genitori anziani, se succede qualcosa ci impiego un giorno e mezzo a tornare a casa, però la scelta ha pagato perché sto finalmente facendo il lavoro che, tra virgolette, è dei miei sogni in un paese meraviglioso che mi ha accolto. Posso soltanto crescere in questa direzione, sto lavorando a fianco delle forze dell'ordine qua, sto facendo ricerca, sto portando avanti la ricerca che servirà a tutti, anche agli italiani. E devo dire la verità, nonostante sia qua, gli italiani che hanno bisogno di me perché ci sono dei casi importanti da risolvere, non fanno altro che chiamarmi via Skype, via telefono, via mail, spedirmi campioni e io da qua continuo a contribuire a quello che succede in Italia.
Quindi una specie di freelance a 20.000 chilometri di distanza?
Assolutamente sì, perché alla fine siamo... al mondo siamo 250 persone circa che facciamo questo mestiere. In Italia sono 3 persone, di cui io sono scappata in Australia, un'altra persona è scappata in Inghilterra, un'altra persona, diciamo, si occupa di poche cose, insegna soprattutto e comunque non ha una grande attività.
Cosa diresti allora alla ministro, che appunto si è resa protagonista inavvertitamente per lei di questa esplosione di polemiche legate agli italiani, ai giovani ricercatori all'estero?
Beh, io mi rendo conto che diventare ministro fondamentalmente da un giorno all'altro, non sapendo il background della ricerca italiana, chi sono i ricercatori, dove sono i ricercatori, l'unica cosa che ti viene in mente quando c'è qualche italiano che fa qualcosa di buono è dire è italiano per cui è bravo. Però bisogna sapere la storia della ricerca italiana e dei ricercatori italiani prima di dire qualche cosa, e soprattutto non sventolare soltanto la bandiera quando si vince. Bisogna supportare la squadra anche nei momenti di difficoltà, bisogna supportare la squadra durante il training, non bisogna soltanto essere lì quando fa gol. Quindi il ministro deve aiutarci in tutto quello che è la, diciamo, il momento di allenamento per diventare campioni, se no è troppo facile quando si è campioni agitare la bandiera.
Tu ti occupi di scienze forensi con una specializzazione in entomologia. Spiegaci che cosa fai.
Beh, l'entomologia di base è la scienza che studia gli insetti. Io in particolare mi occupo di entomologia forense, cioè di quegli insetti che si vengono a trovare in condizioni di casi giudiziari, cioè quando c'è un crimine e ci sono gli insetti. Questo significa situazioni in cui c'è un corpo in decomposizione, perché è il naturale processo di cui il corpo va incontro, sia un corpo umano che un corpo animale, ma anche insetti che si vengono a trovare in derrate alimentari, in ambienti dove l'uomo c'è ma gli insetti non ci dovrebbero essere. Quindi tutti i casi in cui gli insetti possono dare delle informazioni su un eventuale crimine che è stato commesso. E ci possono dare informazioni sulle tempistiche del crimine, ma anche su presenza di sostanze tossiche, su un avvenuto spostamento di merci o di corpi, e anche sulla presenza di DNA estraneo sulla scena del crimine.
Tu ti occupi di analizzare i corpi e di vedere quando e come spuntano fuori questi insetti?
Gli insetti sarebbero quegli animali che vanno a decomporre il corpo, quelli che vanno a distruggerlo per rimettere in circolo l'energia come una normale catena alimentare. I miei insetti arrivano quindi dall'esterno, arrivano sul corpo, depongono le uova e iniziano a crescere le generazioni successive. Queste generazioni di insetti ci danno informazioni sulle tempistiche in cui il corpo è morto e sull'eventuale spostamento del corpo, perché ogni insetto ha un proprio ambiente di vita, e se il corpo è morto a causa per esempio di un'overdose, incamereranno quelle sostanze tossiche che hanno causato la morte. Quindi l'analisi tossicologica degli insetti, che non si potrà invece fare sul corpo perché è troppo decomposto, ci daranno le cause di morte del cadavere stesso. In altri casi, in casi estremi, gli insetti possono darci informazioni addirittura su chi ha commesso il crimine. Per esempio, in una situazione di violenza carnale su un soggetto, gli insetti potranno accumulare il DNA di chi ha portato la violenza, quindi per esempio mangeranno la carne, ma la carne sporca dello sperma della persona che ha portato violenza, e all'interno degli insetti troverò il DNA di chi ha commesso il crimine, non solo il DNA della persona che è morta lì e sta decomponendo.